Cari ascoltatori, cari amici, in questi giorni abbiamo cercato di, almeno io ho cercato di esprimere alcuni pensieri su ciò che avviene quando esseri umani si incontrano. Diciamo che l'incontro tra persona e persona, tra spirito umano e spirito umano, è la cosa più misteriosa, più bella che ci sia, nel senso che nel mondo in cui noi viviamo, come spiriti incarnati, se consideriamo il mondo animale, pieno di saggezza, pieno di bellezza, nel suo mondo di istinto, però non si può parlare di incontro tra animale e animale, né si può parlare di incontro tra l'essere umano e l'animale, perché manca proprio nel mondo animale la dimensione specifica dell'umano, e la dimensione specifica dell'umano è ciò che la mente umana può cogliere, e ciò che il cuore umano può vivere. E se noi chiediamo a un cagnolino, anche il cagnolino più intelligente che possa esistere, hai tu un'idea, caro cagnolino, di ciò che si accende nella mente umana quando pensa e di ciò che si ravviva nel cuore umano quando ama? E il cagnolino non è che non ci sa dare una risposta, non ha neanche capito la domanda. Vivendo in un tempo di materialismo, noi rischiamo di perdere di vista, proprio perché ci sfuggono, addirittura queste cose che sono le più fondamentali, le più belle della vita. L'emergere nel cosmo, al di sopra delle pietre, non parliamo poi delle pietre, lì non c'è incontro di mente con mente, di cuore con cuore, spirito con spirito, non parliamo delle piante, gli animali, vi ho detto, non ce l'hanno questa dimensione. In tempi di materialismo rischiamo di perdere di vista la cosa più bella, più sacra, più profonda che esiste, che è proprio vivere insieme l'umano. Nell'incontro. Questo umano che è inesauribile, se ci diamo tempo di coglierlo, se non ci lasciamo assorbire tutte le energie, tutto il tempo che abbiamo a disposizione dalle cose esterne, dai macchinari, da ciò che c'è da fare, da ciò che c'è da sbrigare, da, diciamo, nella vita professionale, nella vita economica, nella vita sociale, ci sono tante cose da fare e ci rendiamo conto che c'è sempre meno spazio per l'essere. E in questi giorni, in fondo, c'era il tentativo di portare, riconvincerci, riportare a coscienza che tutto ciò che noi facciamo, la legittimità di tutto ciò che facciamo, e cose da fare ce ne sono, la legittimità di ciò che facciamo è che serva a ciò che siamo, che sia strumento per farci crescere nella qualità dell'essere, e la qualità dell'essere è interiore, non è qualcosa di esterno. La qualità dell'essere, la qualità della vita si misura in ciò che vive nella mente, che è chiamata, che gode un cammino di conoscenza, di luce, dove c'è da scandagliare sempre più a fondo misteri che sono inesauribili. Quindi il cammino di conoscenza della mente è infinito anche quello. E tutto quello che facciamo è bello, è umano e serve all'umano nella misura in cui concorre, aiuta, favorisce il cammino di conoscenza dove la mente si accende, si illumina, capisce sempre di più le cose. Pensate anche soltanto al quesito che abbiamo un pochino accennato in questi giorni, che nella nostra cultura ancora non ci si fida, ancora non si trova il coraggio di affrontarlo. Il semplice quesito che si pone, che bussa alla porta della coscienza umana, del cammino di conoscenza, la semplice domanda che dice: ma siamo sicuri di quello che abbiamo sempre pensato finora nella nostra cultura cattolica, che poi non è cristiana più di tanto, ma è cattolica, cristiana deve ancora diventarlo, siamo sicuri che questo spirito umano, che porta in sé una potenzialità evolutiva di conoscenza, di indagine dei misteri dell'universo, senza confini, siamo sicuri che la conduzione divina dell'evoluzione dà a ogni spirito umano soltanto una volta la possibilità di vivere sulla Terra? E come cambia, come diventa diverso l'incontro con l'altro se io gli porto incontro nella mia mente e nel mio cuore la consapevolezza: io ho davanti a me, quando ti vedo, quando parlo con te, ho davanti a me uno spirito, un'anima, un cuore, una mente di uomo che ha già passato millenni di evoluzione, secoli, anni e anni, giorni e giorni, all'infinito. E tu mi porti incontro, c'è dentro di te, invisibilmente, ma è presente, nella tua anima, nel tuo spirito, nella tua coscienza, magari ti è sovraconscio, come compito della tua coscienza ordinaria di conquistarti tutto ciò che hai dentro a livello sovrasensibile, a livello spirituale, ma porti dentro di te cammini umani passati sulla terra e abbiamo camminato insieme, altrimenti non ci incontreremmo. Perché una delle affermazioni della scienza dello spirito è che noi abbiamo già tanta evoluzione passata. Siamo già stati talmente a lungo sulla Terra, sempre di nuovo, all'inizio, naturalmente all'inizio, si è all'inizio, quindi all'inizio le prime incarnazioni, le prime vite sulla Terra, uno può dire: ma chissà se questa persona l'ho già incontrata o no, perché sto cominciando. Ma ormai abbiamo talmente passato, abbiamo un tale passato alle nostre spalle che vive sovrasensibilmente nell'anima e nello spirito, che la scienza dello spirito, un Rudolf Steiner, ci dice: possiamo essere quasi sicuri che ogni incontro che avviene in questa vita, nel secondo, terzo millennio dopo di Cristo, che quasi ogni incontro è un rincontrarsi. Se ti incontro, anche soltanto una volta nella vita, in una stazione ferroviaria o su un aereo, se ti incontro vuol dire che quasi certamente ci siamo già incontrati, magari 1000 anni fa, 2000 anni fa, 5000 anni fa. E Steiner aggiunge, la scienza dello spirito aggiunge, ormai poi in una vita che diventa sempre più cosmopolitica, sempre più, diciamo, dove è sempre meno possibile che ci siano persone che vivono soltanto nel loro paesino, dove ci si sposta e quindi gli incontri diventano sempre più universali, ormai siamo a un livello dell'evoluzione nella quale ogni essere umano, anche se soltanto un pochino, ogni essere umano ha già avuto un minimo di incontro con tutti gli altri esseri umani. Questo mistero dell'umanità, dove tutti gli esseri umani hanno a che fare con tutti gli esseri umani, che spiritualmente parlando viene presentato come l'umanità, come un corpo mistico, come un organismo spirituale, da che parte ci viene presentato questa unità dell'umanità? Beh, in un organismo tutti gli organi hanno a che fare con tutti gli organi, attraverso il sangue. Quindi non esiste in un organismo un organo che non abbia a che fare con tutti gli altri organi. Tutti hanno a che fare con tutti. Questo mistero dell'umanità, dove tutti abbiamo a che fare con tutti, ci viene presentato in epoca di materialismo, visto che noi da buoni materialisti ci lasciamo convincere soltanto dalle cose che percepiamo, che tocchiamo con mano, il mistero dell'organizzazione spirituale, dell'avere a che fare, che in ogni essere umano ci sono le forze, c'è il contributo di tutti gli altri esseri umani, questo mistero altissimamente spirituale di cui parla la religione, in tempi di materialismo ci viene mostrato, ci viene proprio buttato in faccia che lo dobbiamo vedere, da che cosa? Dal fenomeno della globalizzazione. La globalizzazione è, come dire, l'evidenza materiale per l'uomo diventato materialista, che gli esseri umani sono, che l'umanità è una unità. Ed è una provocazione, la globalizzazione è una provocazione dal lato della percezione, dal lato dell'economia, dal lato della, del giro dei soldi, è una provocazione dal lato della materialità della vita a prendere coscienza dell'altro polo della globalizzazione, che è quello che siamo gli uni dentro agli altri, viviamo gli uni dentro agli altri. Globalizzazione è questa unità dell'umanità a livello materiale e, visto che è domenica mattina, permettetemi di prendere una terminologia, tradizionale, perché le nuove non ci sono, no? Corpo mistico di Cristo. L'umanità come spiritualmente, ogni spirito umano come un membro dell'organismo spirituale dell'umanità. Corpo mistico, corpo spirituale dell'umanità, visto che forse non tutti dell'umanità. E questo essere intrecciati a livello invisibile ma realissimo, gli uni dentro agli altri, è il mistero del karma. C'è un karma dell'umanità, c'è un destino dell'umanità. Una persona che innalza se stessa moralmente, innalza il mondo, innalza l'umanità, immette in tutta l'umanità forze di innalzamento dell'umano, che spiritualmente dagli angeli, dagli arcangeli, da esseri spirituali che ci sono, vengono poi trasmesse, trasmutate in tutta l'umanità. E ogni persona umana che degrada se stessa, degrada tutta l'umanità. Sfere private non ci sono nello spirito. E questa dimensione della comunità, della comunanza, se volete, è la dimensione nuova di questa mattina, rispetto al mistero dell'incontro di cui abbiamo parlato in questi giorni, perché il tema di questa mattina è insieme, incontro agli altri, quindi la dimensione dell'insieme, dell'essere gli uni dentro agli altri, e quindi la dimensione degli ideali comuni. Quindi questa mattina, affrontiamo l'incontro, il mistero dell'incontro, dal lato, da questa angolatura che nessuno di noi è privato. Dicevo ieri, parlando del maschile e del femminile, per esempio, che l'ho espresso un po' provocatoriamente, se volete, ma credo che è stato compreso cosa intendevo dire, che in fondo le donne, l'elemento femminile, è quasi inesistente nel tipo di società che abbiamo instaurato. E perché? Perché c'è da sempre, se è vero che soprattutto l'elemento femminile sa cogliere la dimensione dello spirito, che è quella religiosa, sa cogliere la dimensione dell'anima, che è, se volete, la dimensione morale della vita. La dimensione morale della vita è l'attenzione all'anima, la dimensione religiosa della vita è l'attenzione allo spirito. Ora, l'animo femminile, lo spirito femminile è particolarmente idoneo. Lo spirito maschile è maggiormente ferrato nell'instaurare la compagine del mondo fisico, anche quello è necessario come base. Invece l'animo femminile è più a casa propria in ciò che è di natura animica e spirituale. Dicevo, la mia espressione un po' provocatoria, come salutare provocazione, questa realtà, che in fondo è la più bella, la più importante della vita, anziché farne una realtà sociale, una realtà di comunanza, una realtà di, come dire, di evoluzione e quindi di un'esigenza comune, è stata relegata sempre di più alla sfera privata. Ma relegarla alla sfera privata significa toglierle ogni forza prorompente, dirompente, ogni incidenza sulla vita. Questo intendevo dire. Quindi nella vita comune, dove si tratta proprio di coalizzare le nostre forze, di metterci insieme a rispiritualizzare una società, quindi non soltanto la vita privata del singolo, ma una società che è diventata molto disumana perché è troppo materialistica, proprio questo lavoro che lo possiamo fare soltanto insieme, sotto la guida, sotto l'ispirazione dell'elemento femminile, che poi c'è dentro in tutti noi, ma particolarmente nelle donne, quindi invece di portare nella comunità sociale, nella comunanza della cultura, questo elemento femminile è stato ridotto sempre di più alla sfera privata. Questo intendevo dire quando dicevo è sparito, non c'è. Perché nel momento in cui questi elementi ideali, semplifichiamo dicendo questi sono, diciamo, momenti di idealismo, il maschio è maggiormente, come dire, il suo campo è maggiormente il realismo. Nel momento in cui uno si presenta con aspetti di idealismo, però col desiderio di immettere nella società, nella comunanza, insieme coltivare come bilanciamento dell'unilateralità del realismo, metterci anche una misura, no? Che ci sia un equilibrio tra il realismo e l'idealismo, viene subito tacciato di dilettantismo, ma come, ma no, ma non va, ma non è possibile, eccetera, eccetera, eccetera. Piccolo esempio, se volete, piccolo esempio, però si tocca subito con mano, si fa un convegno, il realismo dice no, facciamo pagare le persone quando entrano, se no. L'idealismo dice proviamo, no? Visto che il realismo ce l'abbiamo dappertutto e di idealismo non ci abbiamo quasi nulla, soltanto nella sacrestia, soltanto nella vita privata, vediamo se riusciamo, però possiamo riuscirci soltanto insieme, soltanto se c'è una consapevolezza comune di volerlo insieme e di fare questi esperimenti. Possiamo fare l'ingresso, diciamo, libero e lasciare a ognuno, perché ci sono persone che non hanno soldi, ci sono, e il problema dell'idealismo è di dire vediamo se abbiamo abbastanza idealismo, non soltanto nella vita privata, ma insieme nella vita comune, da, come dire, da assorbire anche coloro che all'inizio se ne approfitteranno. Certo che ci sono le persone che la prima volta, la seconda volta, la terza volta se ne approfittano. Però l'idealismo dice vogliamo avere il coraggio insieme di magari gli altri tirano fuori un soldino in più, se ce l'hanno non è poi la fine del mondo, e pedagogicamente facciamo una pedagogia comune però, per questa pedagogia di dare la possibilità all'individuo di approfittarne una volta, due volte, è un idealismo che possiamo permetterci solo insieme. Però l'idealismo sta nel fatto che dice contiamo sulle forze insite in ogni essere umano che l'individuo, no, sarà l'eccezione che lo fa per 10 volte, 20 volte e non riflette mai, ma l'individuo normale dopo che ha approfittato una, due, tre volte, prima o poi si sente la voce della coscienza. Allora se la quarta volta liberamente poi dà qualcosa, perché si è reso conto che non si può fare qualcosa se ci sono troppe persone che se ne approfittano, questa sua presa di decisione libera di dare qualcosa vale nell'universo mille volte di più che non milioni di biglietti di entrata che vengono pagati, perché è un momento di libertà. Voglio dire, questo tipo di pedagogia dove aiutiamo tutti gli esseri umani, anche quelli più sprovveduti spiritualmente e moralmente, a fare dei piccoli passi e non soltanto con la mazza del dovere o della costrizione, devi pagare altrimenti non entri, è un tipo di idealismo che possiamo permetterci soltanto insieme, in comune. E allora lì gli ideali comuni, no, andare insieme verso gli ideali comuni diventa subito concreto. Diventa subito concreta. Però questo presuppone che c'è una presa di coscienza comune che sa benissimo di rischiare, no? Ma rischia volentieri. E c'è anche il coraggio di dire, bene, se in un certo posto, no, si è provato con questa misura di idealismo, che poi non deve essere neanche questa unilaterale, è sempre nella vita, in ogni polarità, cioè, il bello delle polarità è proprio, diciamo, la tensione che sorge nella ricerca dell'equilibrio, l'equilibrio è sempre diverso, no? L'equilibrio tra il maschile e il femminile, per esempio, no? Tra la conoscenza e il fare, sapere e il fare. Se uno vuol sapere, non fa mai nulla, diventa teoria avulsa dalla vita. Se uno fa, però senza mai pensare, diventa una mitragliatrice o una perforatrice. Che picchia, ma non c'è più nessun senso, nessuno. L'umano è proprio virtus stat in medio, già Aristotele. La virtù, quindi la forza dell'umano, virtus significa forza, la forza dell'umano è proprio sempre nella ricerca, nel ristabilire equilibri sempre nuovi tra le varie polarità della vita. Ora, il materialismo, se vogliamo metterla in questo modo qui, no, è un'assoluta unilateralità dei momenti di realismo. Certo che ci sono argomentazioni di realismo, certo, però dobbiamo renderci conto che l'altra polarità che dovrebbe creare il sano, diciamo, la sana dimensione di tensione evolutiva, che è l'idealismo, è quasi del tutto sparito. E sto cercando di dire, questa dimensione dell'idealismo, se non vogliamo che sparisca sempre più nella sfera privata, nella sagrestia della vita, manco in chiesa, nella sagrestia, possiamo salvare l'idealismo soltanto insieme. Il singolo non lo può fare, perché il singolo, la vita del singolo è privata.